extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Un saluto da Vito Biolchini, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio X. Questa è Extra Live, la puntata del mercoledì sera / giovedì mattina. Oggi partiamo con un tema un po' particolare che esula da quelli soliti che vi propongo in questo appuntamento settimanale. Oggi parliamo del grande radiotelescopio che è stato inaugurato nei giorni scorsi a San Basilio, una struttura straordinaria, fantastica, che sicuramente segnerà la vita scientifica della Sardegna nei prossimi decenni. Lo facciamo insieme e parliamo con il dottor Ignazio Porceddu, che è responsabile operatività dell'SRT Sardina Radio Telescope. Ben trovato, dottore.
Ciao Vito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, sono stato all'inaugurazione qualche giorno fa a San Basilio, è una struttura veramente impressionante. Spieghiamo innanzitutto che cosa distingue un radiotelescopio da un telescopio. Che cos'è il telescopio? Più o meno lo sappiamo tutti, ma un radiotelescopio che cos'è?
Ma un radiotelescopio è un raccoglitore di informazioni come lo è il tuo occhio. Il tuo occhio è sensibile ad una certa banda elettromagnetica, cioè raccoglie informazioni sparse nell'etere, ma che rientrano soltanto in un piccolo intervallo di frequenze, come dicono quelli bravi. Il radiotelescopio raccoglie, a seconda del radiotelescopio, perché ci sono dei telescopi che hanno dimensioni e fogge più o meno diverse, un radiotelescopio raccoglie frequenze che, per esempio, sono anche all'interno di quella utilizzata da Radio X per trasmettere. Quindi, nel nostro caso, partiamo per i tecnici da una frequenza bassa di 300 MHz e arriviamo sino ai 100 GHz.
Che cosa guarda il radiotelescopio di San Basilio?
Allora, il nostro padellone, come lo dice
quel... sì, un padellone, effettivamente.
Padellone. Allora, noi abbiamo sostanzialmente tre attività. La prima è quella di studiare il mondo che ci circonda, l'universo, il cosmo. Quindi vado a studiare le galassie, vado a leggere come funziona una pulsar, vado a sentire una quasar. Sento il pulsare veramente in questo intervallo di frequenze dell'universo, del cosmo. E questa è ricerca di base, non serve a niente. Forse non dà da mangiare, come diceva un nostro politico, ma fa parte della necessità che abbiamo di capire chi siamo e dove siamo, senza parlare di UFO, di cui spero tu non voglia parlare.
Assolutamente
ma
no.
Ma facciamo anche altre cose, le altre due che ti ho citato. La prima è... Allora, i radiotelescopi innanzitutto non vivono da soli, sono degli animali sociali. Le osservazioni vengono fatte... quando si parla di interferometria, lavorano assieme, ovvero decidono: ragazzi, oggi puntiamo una sorgente celeste, tutti assieme vuol dire in Italia, in Germania, in Olanda, in Giappone. Questa rete, questo network punta su una stessa sorgente, che deve essere ovviamente in vista di ciascuno di questi, raccolgono le informazioni, dopodiché le concentrano, le selezionano e vanno a fare una lettura estremamente dettagliata del punto del cielo che hanno visto. Nel fare questo, tu immagina per esempio l'Italia. L'Italia ha tre radiotelescopi in questo momento. Uno è quello sardo, poi uno in Sicilia, a Noto, e l'altro, il papà di tutti, è a Medicina, vicino a Bologna. Gli italiani, quelli della penisola, sono piccolini, sono dei 32 metri gemellini, il nostro è quello grande, ma se lavorano assieme, quindi se fanno gruppo tra di loro, possono fare un'operazione molto bella. Possono, per esempio, leggere qual è lo spostamento relativo del telescopio siciliano rispetto a quello sardo. Cosa vuol dire? Vuol dire che leggono come si spostano l'una rispetto all'altra le faglie. Quando tu hai un terremoto, hai uno spostamento di faglie, quindi è un monitoraggio geodinamico della Terra, e questo lo fai con i radiotelescopi. E questo è il secondo. Il terzo, chiudo, è ancora più affascinante, se consenti. Quando tu vedi un bellissimo esempio di vedi una lettura, un'immagine ravvicinata di Giove piuttosto che di Saturno, hai una sonda che va, legge, fa le foto. Come te le rispedisce indietro queste foto? Usa i radiotelescopi. Quindi il radiotelescopio fa fondamentalmente tre cose. Studia l'universo profondo. Consente di analizzare il moto relativo delle placche tettoniche e mantiene i contatti con le sonde interplanetarie. Nel fare questo, ha bisogno anche di trasmettere piccole informazioni, ed è l'unico momento in cui lui trasmette dei dati, quindi in cui diventa trasmissivo. Questa è una delle fobie, delle paure che spesso vengono utilizzate in maniera dissennata da alcuni gruppi, ma
non ci sono problemi. Perché San Basilio? Perché la Sardegna?
Allora, la Sardegna, un motivo te l'ho già anticipato e l'ho già anticipato a tutti voi che ci ascoltate, è legato al fatto che stiamo su una placca tettonica diversa rispetto alla Sicilia, per esempio. Quindi siamo in condizioni con la geodinamica di analizzare lo spostamento relativo delle due placche. Ma immaginate l'Emilia, la Sicilia e la Sardegna formano un triangolo che è abbastanza largo, quindi questo consente nell'analisi delle sorgenti celesti di avere una copertura di cielo la più ampia possibile. Quindi questa è la scelta sarda, quindi una scelta squisitamente scientifica. La scelta scientifica poi si amplia quando devi andare a cercare il sito, cioè perché San Basilio. Allora, un radiotelescopio innanzitutto ha dei grossi problemi quando ha delle sorgenti emissive vicino. Capiamoci, un ripetitore televisivo piuttosto che un'antenna di telefonia mobile è un danno furioso, perché è estremamente sensibile. Perciò dobbiamo stare in una zona che ha una bassissima un bassissimo inquinamento elettromagnetico. Quindi stiamo dove? In una valletta, leggermente schermati. Ma dobbiamo stare anche un po' alti. Perché? Perché più stai in alto, più tieni giù dell'atmosfera terrestre. Quindi tieni fuori l'umidità, tieni fuori un qualcosa che ti riduce la qualità del segnale e la quantità di segnale.
C'erano altre candidate oltre San Basilio?
Allora, molto onestamente, ad un certo momento venne fuori un sito nella zona del Gennargentu.
Più in alto possibile.
Più in alto possibile, bravo, è questo il concetto. Più in alto possibile. Cosa andavi a spendere? Ma innanzitutto a livello di logistica. Tieni conto che molte parti metalliche del radiotelescopio hanno comportato la chiusura della 554 durante il loro trasporto. Quindi hai bisogno di strade che consentano il transito di grande realtà. Non penso che ci si potesse permettere si potesse inventare una viabilità costruita ad hoc per questo radiotelescopio, per cui varie situazioni lo hanno poi escluso come sito. Ma il punto nodale è stato che comunque Gennargentu, la zona, quella zona ha un transito di nuvolosità che è comunque elevato.
Quindi
avrebbe dato fastidio, esattamente.
C'è stata l'inaugurazione qualche giorno fa, molto bella, molto partecipata. Come hanno reagito, i paesi vicini, San Basilio, Silius? Ci sono state resistenze? Abbiamo visto anche un comitato, che un po' ha contestato il fatto che l'osservatorio astronomico adesso sia stato collocato, sia stato spostato da Poggio dei Pini a Selargius, però questo immagino sia anche per una scelta di vicinanza con la facoltà, che lì a due passi a Monserrato. Però come il territorio in questi anni ha vissuto questa straordinaria esperienza di costruzione di un radiotelescopio?
Ma fuori da ogni verbale, direi che la nostra realtà, che si è spostata da Capoterra a Selargius, lo ha fatto per due motivi, almeno un motivo lo hai anticipato.
Beh, certo, è a due passi dalla città dell'università.
Esattamente, e noi siamo un elemento importante nell'area diciamo scientifica cagliaritana. Nasciamo come fisici, è un po' come tornare a casa, se vogliamo dire questo. Ma io vorrei segnalare un altro problema del perché non. Allora, diciamo perché sì, ma perché no? Perché non siamo andati, perché non abbiamo puntato sull'area di San Basilio? Perché la nostra realtà, e quando avrai l'opportunità di visitarci ti renderai conto, ha un grosso impatto dal punto di vista elettromagnetico. Noi abbiamo laboratori, officine meccaniche, quindi andiamo a innestare vicino al radiotelescopio una realtà fortemente intrusiva.
Siamo insieme al dottor Ignazio Porcedu, che è responsabile operatività del Sardina Radio Telescope. Abbiamo spiegato a cosa serve questo straordinario marchingegno, quante persone ci lavoreranno e qual è la fase attuale dell'operatività del radiotelescopio.
Allora, i numeri, parliamo dei numeri. Diciamo che il radiotelescopio nasce per essere un oggetto in qualche modo controllabile da remoto. Quindi non hai bisogno di 10 operatori contemporaneamente presenti. Per cui hai necessità sicuramente gli astronomi, cioè quelli che fanno il servizio, oppure che vengono a visitarti. Perché l'uso di questo strumento è bello perché, come si dice, è open sky. Cioè l'uso dello strumento lo fai attraverso un bando di gara. Noi siamo abituati a lavorare così. Si fa un bando di gara ogni 6 mesi. Tu fai la tua proposta. C'è un gruppo di persone, di esperti, che le analizza e ti dice: questo mi piace, questo è interessante, questo può far produrre della buona scienza, ti do la possibilità di lavorare. E questo è il nostro modo di operare. Quindi comunque qualcuno dall'esterno viene, ma sono comunque quei numeri limitati, un paio di persone via, che ogni notte possono lavorare. Poi hai bisogno di un operatore, ma non necessariamente fisso lì. Puoi avere anche un operatore vicino che interviene nel momento in cui hai un problema meccanico, piuttosto che un blocco, con qualcosa che non capisci. Quindi diciamo che tecnicamente tu puoi lavorare anche soltanto con 3-4 persone presenti fisicamente nella struttura. Lo staff, che consente la turnazione, l'operatività e quant'altro, noi lo facciamo attorno ai 25 unità, quindi in totale, quindi considera tutto quello che deve essere fatto lì, le ferie e quant'altro. Quindi i numeri sono piccoli, non è quello che dà il valore aggiunto di questa realtà. Il valore aggiunto lo danno quello che puoi chiamare indotto, ma anche soltanto il fatto di poter ospitare una classe di bambini che assorbono come spugna, sono meravigliosi.
Eh sì, quello è uno straordinario come dire, luogo di visita, insomma, si porrà nei prossimi anni, dei prossimi anni, come straordinario luogo, insomma,
dove, e ci stiamo già pensando. Lasciami dire due parole sulla seconda parte della tua domanda, ovvero a che punto siamo. Tecnicamente noi stiamo già operando su attività che sono squisitamente scientifiche. Stiamo a cavallo, diciamo, tra quello che si chiama commissioning tecnico, ovvero stiamo verificando che tutto funzioni al meglio, e contemporaneamente, per capire se effettivamente così è, facciamo osservazioni scientifiche. Quindi non è ancora in open sky, cioè non è ancora stata fatta una chiamata internazionale, stiamo ancora lavorando con dei team interni, ma stiamo già facendo della scienza. Quindi siamo già, se mi permetti, operativi. Ci aspettiamo un lancio pubblico probabilmente fra 8 mesi, un anno.
Cosa significa lancio pubblico?
Lancio pubblico vuol dire che viene fuori un bando che l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è l'ente per cui io lavoro, manda in giro a tutti gli osservatori in giro per il mondo, a tutta la comunità scientifica, una notizia: da tale data a tale data potete fare le vostre proposte di lavoro per il radiotelescopio. Questo è.
Quali sono adesso e quali saranno in futuro le ricadute nel mondo scientifico sardo dalla presenza di questa straordinaria struttura?
Allora, noi abbiamo già dei forti collegamenti, delle forti connessioni con alcune realtà locali. Partiamo per esempio dal supercalcolo con il CRS4, perché noi siamo parte di una realtà che nasce sotto il nome di Cosmolab, che adesso si chiama CyberSAR, ovvero un network voluto dalla regione Sardegna, dove grosse capacità di calcolo sono collegate ad altissima velocità. Tieni conto che quello che ho descritto prima agli ascoltatori, ovvero il lavoro di network, lo fai usando dei collegamenti diretti in fibra ottica con velocità attorno ai 10 gigabit. Moltiplica la tua velocità da DSL a 10 gigabit, sei su valori diciamo 10.000 volte superiori. Questo lo fai in un ambito un po' ristretto, che è appunto fatto di realtà come CLS4 sulla parte strettamente informatica, ma abbiamo rapporti diretti di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica di Cagliari per lo sviluppo degli apparati a microonde, piuttosto che altre realtà legate per esempio alla caratterizzazione del sito dal punto di vista atmosferico. Quindi una serie di attività tecnologiche che sollecitano anche le collaborazioni locali.
Ignazio Porceddu è il responsabile operatività del Sardinia Radio Telescope, che è stato inaugurato qualche giorno fa a San Basilio. Abbiamo letto sui giornali che questo è uno dei radiotelescopi più grandi al mondo, forse lo è nella sua categoria, ecco. Quali sono le caratteristiche particolari che distinguono questo radiotelescopio dagli altri, insomma, da quelli italiani, dei due italiani che insomma abbiamo citato prima, che però sono anche già un po' più vecchiotti a questo punto?
Ma allora io userei sostanzialmente due caratteristiche, poi parliamo delle dimensioni. Non vorrei fare una battuta greve, le dimensioni contano, ma sino a un certo punto. Allora, innanzitutto.
Anche per i radiotelescopi vale.
Anche per i radiotelescopi. Allora, sicuramente noi abbiamo in mente, noi e i nostri ascoltatori hanno in mente la classica parabolina satellitale, quella che noi probabilmente molti di noi hanno a casa. È una struttura monolitica, quindi è effettivamente una padella. La struttura del primario, quindi la struttura principale da 64 metri del nostro radiotelescopio, non è una struttura monolitica, ma è formata come un puzzle, come un mosaico di oltre 1000 pannelli. Questa è una caratteristica che in questo momento in giro per il mondo della classe di SRT ha sostanzialmente un solo strumento. Quindi questo caratterizza già pesantemente la tua capacità. Qual è con questi pannelli? È la capacità di riuscire a compensare le deformazioni legate al vento, ma soprattutto alla gravità e all'irraggiamento, con il movimento dei pannelli. Quindi questi pannelli si muovono agilmente, riescono a ottimizzare la riflessione dell'energia, quindi a massimizzare quello che riesce a ottenere da questo strumento. Questa è una caratteristica importante, così come è importante la capacità, che non è di tutti, di riuscire a cambiare la frequenza osservativa, quindi riuscire velocemente a spostarsi da un'osservazione in banda a bassa frequenza piuttosto che un'osservazione ad altissima frequenza. Questa è una caratteristica fondamentale di questo strumento. Quindi non è vero che dal punto di vista della dimensione della parabola del primario, quindi dei 64 metri che ci appartengono, sia uno dei più grandi. Ce ne sono altri che hanno una parabola più grande. Effersberg in Germania è più grande, ma non ha la superficie attiva, quindi non ha la capacità, l'efficienza. Questo che conta è essere efficiente.
Quanto è costato SRT e chi ha pagato poi?
Allora, quanto è costato? I nostri conti, che partono da lontano, considera che io, che non sono esattamente un ragazzino, ho iniziato a fare le prime osservazioni, le prime analisi della qualità del terreno nel 1991.
Addirittura?
Yes. Con un laboratorio mobile, cioè un furgone attrezzato per capire se una certa area era soggetta a interferenze elettromagnetiche oppure no. Abbiamo fatto quindi dell'attività, diciamo, propedeutica che è durata anni. Non puoi sbagliare la sede. Sbagli la sede è veramente è una fregatura. Tutta l'operazione, la meccanica, la progettazione, il basamento che su cui appoggia il radiotelescopio, tu lo vedi spuntare per 90 cm dalla Terra, sotto scende per 6 metri. È una macchina veramente, anche solo il basamento che non vedi. Tutta l'operazione, tirando una riga, dando un totale, noi la stimiamo tra i 65 e i 68 milioni di euro. Considera quanta cultura ha generato anche dei brevetti questa operazione. quelli che sono gli attuatori, ovvero quei piccoli pistoni che muovono i pannelli e gli consentono di ottimizzare la forma, sono parte della cultura, diciamo, progettuale del nostro istituto, nella fattispecie dell'istituto di Bologna, che è l'istituto di radioastronomia. Diciamo che un'iniziativa da 65 milioni di euro, che è stata finanziata inizialmente dal Ministero. Poi si è aggiunta la Regione Sardegna, che ha contribuito per circa 6 milioni di euro. E con finanziamenti vari siamo arrivati all'Agenzia Spaziale Italiana, che è il terzo grosso partner dell'iniziativa, che è anche proprietaria, tra virgolette, al 20% delle quote
della struttura. Che indicazioni dare a chi volesse saperne di più di RST, quale sito proporre, insomma, anche per essere un po' far parte di questa avventura che è partita?
Allora, innanzitutto voglio ricordare che noi due volte al mese, venerdì, apriamo al pubblico dietro prenotazione. Questo lo facciamo già da 2 anni, quindi offriamo per il momento quello che possiamo offrire. Abbiamo una struttura da campo, sono circa 60 posti a sedere, dove noi accogliamo il pubblico durante tutto l'anno, e lì spieghiamo un attimino chi siamo, cosa facciamo, quanto siamo mattacchioni come astronomi. E li portiamo vicino allo strumento. Non possiamo permetterci per adesso di fermare lo strumento e far fare un giro, come forse hai avuto l'opportunità, forse no, di salire sullo strumento.
Ancora no,
ancora
purtroppo.
No. Lunedì 30, quindi l'altro giorno, è stata la prima occasione di fare un giro nei meandri del radiotelescopio. Allora, direi sicuramente il sito di riferimento, che è in evoluzione, è www.srt.inaf.it. Questo è il riferimento assoluto. Lì trovate delle indicazioni su numeri di telefono, email che potete contattare, e vi assicuro che troverete sempre e comunque qualcuno che vi risponde.
L'ultima domanda te la sei un po' chiamata, ma te la faranno spesso: gli UFO?
Ah, allora, quindi alla fine l'hai fatta.
me l'hai suggerita tu.
Allora, gli UFO, lo sai, esiste un progetto SETI, un Search for Extraterrestrial Intelligence, che è fatto da vari radiotelescopi. Avere è già nella testa di alcuni di noi un ricevitore da affiancare a SETI. Perché? Quando mi chiedono: professore, ma non sono professore. Va bene, ma lei ci crede agli UFO? Allora, il concetto è questo. Con oltre 400 miliardi di stelle soltanto nella galassia, nella nostra galassia, che è veramente un niente nell'universo, io ritengo che statisticamente, da ateo,
qualcosa potrebbe essere. Anche il Papa non lo esclude che qualcosa ci sia oltre la vita su questa terra, e quindi staremo a vedere. Saremo i primi a saperlo, mi auguro.
Ma vediamo.
Grazie al dottor Ignazio Porcedo, che è responsabile operatività del Sardinia Radio Telescope. Andate, se potete, a San Basilio a vederlo. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds.
people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl.
Vito Biolchini, Extra Live Radio X. Se dovessimo trovare un punto di contatto tra l'ospite che ci ha preceduto e i due che sono già seduti qui al mio fianco, direi che nella prima parte di Radio X, di Extra Live, abbiamo guardato fuori di noi all'universo, e adesso invece guardiamo l'universo che c'è dentro di noi, perché parliamo della settimana del benessere psicologico. Lo facciamo con Antonello Soliga, che è coordinatore della settimana dell'iniziativa, e con Marco Guicciardi, che presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna. Ben trovati entrambi. Allora, che cos'è esattamente questa settimana del benessere psicologico? Qualche nostro ascoltatore più affezionato si ricorderà probabilmente dell'appuntamento dello scorso anno, ne avevamo già parlato, però, come dire, un'iniziativa che sta prendendo piede in questi anni. Che cos'è esattamente? Che cosa si può fare? Come si può partecipare dal 7 al 13 ottobre?
Innanzitutto una nuova opportunità per tutta la popolazione della Sardegna di prendere parte a moltissime iniziative. Stiamo parlando di oltre 400 attività che sono previste dal 7 al 13 ottobre in tutta la Sardegna. Per continuare con la metafora di prima, sono delle occasioni attraverso cui le persone possono scrutare dentro di sé quelle luci, anche nelle forme più intense e meno percepibili, che possono brillare nel momento in cui, anche nel buio e nella disperazione, possiamo trovare dentro di noi delle risorse che possono essere in qualche modo attivate con delle strategie, con degli aiuti e con delle disponibilità che i colleghi psicologi dell'Ordine Sardegna metteranno a disposizione gratuitamente per tutta la popolazione. Quindi un'occasione non solo di apprendimento, ma anche di esperienza, di conoscenza, di sperimentazione e, perché no, di divertimento, visto che sono previste anche delle attività culturali sempre in tema psicologico.
Quindi concretamente c'è la possibilità, lo chiedo al dottor Soliga, di poter andare da uno psicologo gratuitamente, avvicinarsi, diciamo, a questa realtà che per molti è spesso un po' così, mette paura, ecco, si ha sempre quasi grande difficoltà ad ammettere magari che spesso si hanno dei disagi di natura psicologica.
Certo, no, sicuramente ci sarà questa possibilità durante la settimana, perché gli studi aperti sono tanti in tutta la provincia di Cagliari, ma anche in tutta la Sardegna. In verità abbiamo oltre 150 studi che offrono gratuitamente dei momenti di consulenza. Però io approfitto della domanda per dire questo: a noi interessa anche fare una cosa particolare rispetto alla professione di psicologo, perché lo psicologo è sempre visto come un po' lo strizzacervelli. A noi interessa invece far mostrare i mille ambiti e le mille competenze che poi uno psicologo ha normalmente. In verità poi chi fa clinica in Sardegna, su 2.400 iscritti all'ordine, sono una minoranza, sono 700 circa. Gli altri 1.700 in verità fanno altre attività.
Lavorano in altri ambiti che non sono, in altri, diciamo, ambiti, quello medico, che sono, in senso stretto.
Esatto, no, non in quello clinico. C'è la psicologia scolastica, c'è la psicologia del lavoro, c'è la psicologia all'interno degli ospedali come ausilio nell'oncologia, nella pediatria, in tanti altri ambiti. Per cui la settimana del benessere serve proprio a questo, in verità, mostrare le varie, come dire, i vari fiori che possono sbocciare all'interno di questa professione, che sono tanti, le varie competenze, le varie attitudini, insomma, che vengono spesso incanalate solo e troppo nell'ambito clinico, di psicologia clinica. C'è anche questo, naturalmente. Ovviamente le persone sono invitate a contattare gli studi che troveranno nel nostro dépliant con numero di telefono e via di seguito. Però non solo questo, infatti poi i seminari che noi andremo a fare cercheranno il più possibile di mostrare i vari ambiti, le varie competenze.
Allora, dottor Guicciardi, parliamo di qualche iniziativa che contraddistingue il calendario della vostra manifestazione. Lo ricordiamo, dal 7 al 13 ottobre, non soltanto gli studi aperti, ma abbiamo visto anche seminari, incontri, momenti culturali, se non ho capito male. Vedo che nel dépliant veramente c'è di tutto.
Sì, c'è l'imbarazzo della scelta, sia per tematiche ma anche per giornate, per località, per partenariati. Ecco, un'altra cosa che vorrei in qualche modo aggiungere è questa, che questo tipo di iniziativa nasce dall'Ordine di Psicologia Sardegna, ma è anche resa possibile grazie al contributo che una trentina di partner hanno dato affinché si potesse in qualche modo diffondere la nostra attività non solo negli studi privati, come si diceva prima, ma anche in altri luoghi, a partire dalle farmacie, ma anche nelle aule consiliari, ma anche negli ippodromi, ma anche in tutte quelle attività che possono essere dalle scuole, al tempo libero, allo sport, all'attività lavorativa, territorio per discutere di aspetti psicologici. Noi abbiamo appunto all'interno di questo tipo di attività una serie di convegni, ciascuno dei quali potrebbe essere, diciamo, occasione di riflessione e ripensamento. Inizio proprio dal primo, che sarà lunedì 7 ottobre, che riguarda la mobilità urbana sostenibile e il benessere psicologico. Ecco, è un tipo di iniziativa che mette in campo non soltanto competenze psicologiche, ma anche ovviamente ingegneristiche, ma anche un sistema di trasporti che, se ben utilizzato, può incrementare il benessere. La mattina dopo si parlerà di invecchiamento attivo. Noi siamo una società che invecchia sempre di più. Il problema degli anziani dal punto di vista psicologico non è particolarmente attenzionato dai servizi pubblici. Ci interessa invece in qualche modo condividere con chi lavora in questi servizi e soprattutto con gli anziani una serie di iniziative che possono essere di interesse per mantenersi in attività e quindi per ridurre quel deterioramento cognitivo che sappiamo essere non un male necessario, ma una potenziale via di uscita per tutte quelle situazioni che non sono particolarmente sostenute sul piano cognitivo. Vado oltre andando a parlare anche di autismo, e in questo caso ci saranno anche dei collegamenti in videoconferenza con dei colleghi che lavorano in altre nazioni all'avanguardia, ma le tematiche della qualità della vita lavorativa e quindi dello stress e del benessere organizzativo, l'orientamento, questa è un'iniziativa promossa dall'Università di Sassari, lo psicologo in ospedale, una novità nel nostro panorama regionale, ma sicuramente un elemento di grande riflessione e di opportunità non soltanto professionali ma anche di benessere. La salute come benessere globale, il problema legato alle buone pratiche di giustizia riparativa, e così anche i giochi d'azzardo, ad esempio le nuove droghe,
che sono uno dei temi purtroppo più d'attualità in quanto a disagio, insomma.
Sicuramente, soprattutto sono anche delle novità dal punto di vista degli strumenti di intervento e delle strutture, e quindi avremo occasione con le persone che lavorano in queste strutture di capire come si possa lavorare non soltanto per recuperare persone che sono in corso in questo tipo di problema, ma anche per creare delle reti di solidarietà e di intervento che possa in qualche modo sostenere degli interventi.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I'd never played. Oh, what a mess we made. Now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. And you
it was more than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound, till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fatal design. In the memories that mar my mind, love is a fatal design. Oh, 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 a few times and laughed at by the gods. Now the final frame.
A Extra Live parliamo della settimana del benessere psicologico in programma in Sardegna dal 7 al 13 ottobre, tantissimi appuntamenti anche di spettacolo, come ci spiega il coordinatore della settimana, il dottor Antonello Soriga, all'ex Lazzaretto di Sant'Elia, cinema e teatro.
Cinema e teatro, beh, la scelta non è casuale naturalmente, quella di fare uno spettacolo che sia il più possibile come dire, connesso con il benessere psicologico, quindi il meno internet e più teatro, se vogliamo usare uno slogan un po' così alla buona, però sì. Per capirci, meglio vedere le persone in scena, insomma, che non vederle virtuali. Meno virtualità e più appunto attori sulla scena. Abbiamo previsto 4 spettacoli teatrali che si terranno dal giovedì alla domenica. Volevo vedere il cielo del gruppo aiutami sì, Effimero Meraviglioso. Poi ci sarà il gruppo teatrale Teatro Impossibile con il Marto Immaginario venerdì 11, sabato 12 A Che Gioco Giochiamo, ed è organizzato da un gruppo, A Meno Che si chiama, che si occupa di gioco d'azzardo con la ASL 8, nel senso che ha messo in piedi un gruppo teatrale in relazione alla sua attività, alla loro attività di lotta appunto alle dipendenze da droghe, diciamo droghe di Stato, insomma, mi viene da dirle così, da chiamarle sì. Così, cioè fumo, alcol e via di seguito. Per chiudere poi la domenica con Benvenuto in Psichiatria del gruppo di Cadadia Teatro, dopo la presentazione del libro che è uscito alcuni mesi fa, insomma, di Giovanni Casula. Questa è la parte diciamo teatrale. I primi 3 giorni invece le serate finiranno con il cinema, e anche qui abbiamo scelto 3 film sempre gratuiti: I 400 colpi del 1959, martedì invece Primo Amore e mercoledì Family Life, con l'aiuto e con la collaborazione della società umanitaria della Cineteca Sarda, che per noi verranno a fare questo tipo di operazioni.
Marco Guicciardi, presidente dell'Ordine degli Psicologi, il suo collega Antonello Soriga parlava della virtualità come straordinaria opportunità, però anche come gabbia nella quale oggi molti si rinchiudono. Avete, immagino, il polso della situazione su questa, possiamo chiamarla, nuova patologia, nuovo disagio, quanto sta emergendo e quanta consapevolezza c'è rispetto al fatto che anche internet può causare forti dipendenze, forti disagi se mal utilizzato.
Certamente, la psicologia ha il bello di essere una scienza che, ovviamente, trattando di cose umane, non può esimersi dall'aggiornare le sue competenze e conoscenze col trasformarsi dei tempi, delle modalità di vita e di relazione. Dico questo perché una domanda di questo tipo sarebbe stata impensabile soltanto alcune decine di anni fa, ma oggi come oggi invece diventa sempre più rilevante di fronte a una serie di patologie che riguardano anche l'uso di internet, ma non solo, che trovano nel mondo virtuale e nell'isolamento sociale delle forme praticamente recrudescenti di disagio che stanno colpendo sempre più frequentemente i giovani.
Ecco, quando ci si dovrebbe iniziare a preoccupare? Cioè, ci sono dei segnali che ci dicono che, insomma, a un certo punto siamo di fronte a una dipendenza da internet, da Facebook, da social network?
Sì, io credo che come tutte le dipendenze il campanello d'allarme suona quando la persona che viene interrotta in quel tipo di attività comincia a sviluppare una sorta di nervosismo, una sorta di astinenza, chiamiamola così, tra virgolette, e non può fare a meno di continuare a proseguire quel tipo di attività. Sia essa appunto la visione di una attività su un social network, o sia essa la predisposizione all'utilizzo di particolari sostanze, ecco, si tratta sempre in qualche modo di una perdita di benessere. Questo è molto interessante proprio perché noi abbiamo una concezione del benessere che difficilmente può essere aggettivata se non per la sua mancanza. Ecco, il fatto di sentire che qualche cosa non va e che si sente non particolarmente bene, questo può essere un segnale che forse vale la pena fermarsi un attimo e riflettere e trovare anche magari qualche alternativa positiva per migliorare se stessi e per poter dare il proprio contributo.
In conclusione, come iscriversi, come partecipare alla settimana del benessere psicologico, che indicazioni si possono dare? Chiediamo a Antonello Soriga, che è coordinatore della settimana.
Sì, in verità è molto facile. Per quanto riguarda i seminari previsti in tutta la Sardegna e le attività previste in tutta la Sardegna, è necessario fare una semplice telefonata o allo studio privato o alla scuola di specializzazione o al colui che sta organizzando nel territorio il seminario, prendendolo dal dépliant che noi abbiamo ovviamente fornito, forniremo in giro per la Sardegna, che si può trovare e scaricare direttamente dal nostro sito
psicosardegna.it, sì.
E questo per quanto riguarda i seminari e le attività nel territorio. Per quanto riguarda invece le attività del Lazzaretto, semplicemente bisogna avvicinarsi al Lazzaretto il giorno in cui l'evento è previsto e semplicemente iscriversi e si viene avviati tranquillamente. Volevo però, se mi è permesso, aggiungere rispetto al ragionamento che facevamo prima sulle dipendenze. Proprio il 12 noi faremo un convegno droghe legali, droghe di fatto. È una malattia dei, come diceva il presidente prima, del mondo contemporaneo e soprattutto delle civiltà avanzate. Insomma, non è un caso che abbiamo voluto invitare, non solo per darci un tocco di internazionale, perché non era questo il problema, ma per valutare in società molto avanzate, come per esempio quella svizzera, che è molto ricca, quanto invece questo problema fosse incidente in quel tipo di società. Abbiamo invitato il responsabile, che ha un nome insomma molto particolare, perché si chiama Joel Schumacher, ma non ha niente a che fare con le automobili, è il responsabile nazionale della Svizzera proprio dei centri che si occupano delle dipendenze legali. Verrà qui in Sardegna per confrontarsi con i nostri operatori, quindi sarà un bel momento anche di confronto per vedere fra civiltà, diciamo, no, differenti o luoghi differenti, come questo tipo di patologia sta incidendo.
Bene, grazie. Allora rinnoviamo l'invito a tutti alla partecipazione alla settimana del benessere psicologico, l'appuntamento dal 7 al 13 ottobre. Io ringrazio il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, il dottor Marco Guicciardi, e il dottor Antonello Soriga, che è coordinatore della settimana. Grazie per aver partecipato a Extra Live, grazie anche a Davide Cabras che ci ha assistito alla parte tecnica. Extra Live torna mercoledì prossimo alle 19.
Grazie a tutti.
Grazie.
Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.